Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. Meditiamo insieme sul testo di Giovanni 13, 31-35, usato nella quinta domenica del tempo di Pasqua, anno C. Siamo nel primo dei grandi discorsi di addio che Giovanni ci riporta. E immediatamente dopo la lavanda dei piedi, l'ultima cena, nella quale il Signore ci svela il senso profondo dell'Eucaristia. Il dono continuo e costante di sé che ci rende capaci e ci chiama a nostra volta a servirci gli uni gli altri, a dar la vita gli uni per gli altri. Nei versetti di oggi sentiamo risuonare anche quello che è, potremmo dire, il testamento del Signore, il suo comandamento nuovo, di amarci come Lui ci ha amati. Ma entriamo in punta di piedi in un testo ricchissimo, del quale cercheremo di cogliere alcuni spunti. Anzitutto, è particolare far caso proprio all'inizio. Ci dice il Vangelo che quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Che significa tutto ciò? Giuda esce, quindi consuma il tradimento, e Gesù dice: ora sì che sono glorificato. Sembra quasi un paradosso, ma in realtà è proprio, potremmo dire, il paradosso di Dio. Cosa vuol dire anzitutto è stato glorificato? È un termine particolare che vuol dire, detto in modo semplice, ora il Figlio dell'uomo può rivelare fino in fondo chi è. Ora posso mostrarvi fino in fondo chi è Dio. Cioè Dio si manifesta e potremmo dire capiamo fino in fondo chi è e chi siamo noi per Lui quando? Quando lo vedi che continua ad amare fedelmente, totalmente il Padre. E ciascuno di noi proprio nell'ora del tradimento. Cioè io capisco chi è Dio proprio qui, nel momento in cui viene tradito, abbandonato, maltrattato, rifiutato, percosso, veramente ridotto come uno straccio, e lui cosa fa? Continua ad amarci, continua ad usarci misericordia. È molto bello questo perché, vedete, se noi non passiamo dalla carne di Gesù, non capiremo mai chi davvero è Dio e rimarremo prigionieri delle nostre idee. Vedi che dopo un po' Dio si stanca, che dopo un po' te la fa pagare, che se tu fai il bravo è bravo, se no altrimenti sono guai e via dicendo. Tutte un po' così le attese umane proiettate su di lui. Ma Gesù ci dice: ora sì che sono glorificato, ora sì che vi rivelo chi sono, ora sì che vedete all'opera il Padre in me, vedete che siamo una cosa sola, proprio adesso che vengo tradito. È bellissimo, ci riempie di fiducia, di gioia, sapere che anche quando scegliamo il male, Dio continua ad amarci e a tenderci la mano, a proporci la salvezza. Preghiamo per tanti che davvero possano rendersene conto e lasciarsi riconciliare con Dio. Proseguendo, Gesù con tanta tenerezza si rivolge ai discepoli, dice: figlioli, ancora per poco sono con voi. È chiaro, Gesù sta per affrontare la sua passione, morte e risurrezione, quindi qui intende dire nella sua dimensione umana: sono ancora per poco fisicamente con voi, ma poi il Signore continuerà a essere presente in mezzo a noi, ma con una modalità diversa. Ed è molto bello questa affettuosità, questa parola, questo figlioli, questo termine carico di affetto, ma anche con un senso profondo, non solo di affettuosità, ma anche figlioli, sì, perché accogliendo Gesù noi diventiamo figli di Dio, figli adottivi suoi, quindi dietro questo figlioli c'è la tenerezza, ma anche, potremmo dire, la nuova realtà che vive il credente, questa adozione a figlio di Dio che ci rende partecipi della sua vita. E Gesù proprio qui ci dà un comandamento nuovo. E è bello perché, sapete, risuona quasi come a dire: sarò ancora per poco con voi, vi lascio quindi il mio testamento, vi lascio la cosa più importante, vi faccio il mio dono più grande. Addirittura San Giovanni Crisostomo commentava dicendo che per rendere più vivibile questa presenza assenza del Signore, ecco che ci dà come poter vivere. E come ci dice di fare il Signore? Vi do un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Anzitutto, ecco, cerchiamo di prendere un po' di spunti. Il Signore dice: vi do un comandamento nuovo. Qui il termine non è da intendersi come una regola nuova, ma una parola, potremmo dire, nuova. E c'è una novità profonda. Qual è la novità? Anzitutto Sant'Agostino, in modo molto bello, diceva che il Signore ci lascia un comandamento nuovo perché chi lo vive diventa un uomo nuovo. È nuovo perché ti rende capace di fare qualcosa di nuovo, ti rende una creatura nuova. È qualcosa che prima di venirti comandato, vieni reso capace di fare. Vediamo. Dice infatti il Signore: come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. La novità qui dove sta? Se ricordate, già nell'Antico Testamento, ripreso anche da Gesù, c'era già un comandamento nei confronti dell'amore verso il prossimo, ed era: ama il prossimo tuo come te stesso. Qui invece il Signore dice: amatevi come io ho amato voi. Anzitutto c'è un amore che noi riceviamo. Noi potremmo anche tradurre e dire così: siccome io vi ho amati, amatevi anche voi. Allora, prima di tutto, il Signore, comunicandoci il suo amore, ci rende capaci di amare a nostra volta. Sant'Agostino, quando incontrò il Signore e arrivava da 30 anni di smarrimento ed era chiamato a volgere verso Dio tutta la sua vita, quindi anche imparare a vivere una sessualità ordinata, pregava il Signore dicendogli: Signore, dammi ciò che chiedi e poi chiedimi ciò che vuoi. Era molto bello come preghiera, perché davanti alla fatica che faceva a riorientare in alcune cose la sua vita, faceva conto anzitutto della grazia del Signore e poi dice: chiedimelo, ben sapendo che Dio prima ci dà la sua grazia, poi ci chiede di farla fruttificare. Ma non solo, questo è un livello, potremmo dire, fondamentale. Perché? Perché prima di tutto noi riceviamo l'amore di Dio, siccome lo riceviamo, ecco, siamo chiamati a viverlo. Ma la novità sta proprio in quel come, perché mentre nell'Antico Testamento il precetto era: ama il prossimo tuo come te stesso, quindi come a dire che in un certo modo potremmo dire: la sorgente eri tu, il modello di amore eri tu. Ama il prossimo tuo come te stesso, che è già una cosa grandissima, cioè abbi a cuore l'altro, comportati nei confronti dell'altro come faresti con te. Adesso invece il come è di ben altra qualità, non è più ama il prossimo tuo come te stesso, ma come io ti ho amato, così ama il tuo prossimo. Ecco, nel primo caso, ama il prossimo tuo come te stesso, che è già qualcosa di grandioso, perché noi usiamo spesso e volentieri con le persone due pesi e due misure. Pensate quando ci capita di peccare o qualcuno sbaglia, se noi commettiamo quell'errore gli diamo un peso e magari lo giustifichiamo, si dice che vuoi, sono debole, sono peccatore e via dicendo, cose che capitano. Se un'altra persona compie la stessa cosa, apriti cielo, o meglio chiuditi cielo e via dicendo. Tante volte, oppure, non so, se noi siamo stanchi, allora vogliamo essere capiti e tutto ci deve lasciato, tutto ci deve essere concesso. Se l'altro è stanco, se l'altro non riesce in qualcosa, giù a mettergli pesi, accuse e quant'altro. Ecco, già era una cosa grandissima: ama il tuo prossimo, abbine cura come te stesso. Ma è anche riduttivo, potremmo dire, sì, perché io posso pensare di amare l'altro e di fare all'altro qualcosa che a me farebbe piacere, ma quella cosa buona non è. Oppure, se io sono la fonte, la sorgente dell'amore, mi rendo conto che non riesco ad andare oltre quello che io penso sia giusto, oppure io riesco ad amare il mio prossimo, ma fino ad un certo punto. Qui cambia la sorgente e il modello invece dell'amore. Come io vi ho amato, così amatevi. Vi dicevo, anzitutto Gesù è la sorgente dell'amore, ma poi diventa anche il modello. E quindi cosa vuol dire? Cosa vuol dire amare come ci ama il Signore? Qui è tutto il nostro cammino di cristiani: imparare ad amare come Gesù ci ama. Ed ecco le sue parole, ecco il Vangelo, ecco il modello di vita dei santi. Ecco cioè una scuola di vita in cui impariamo ad amare come Dio ci ama. Quindi, prima di partire in quarta, l'abbiamo detto e ripetuto tante volte, la domanda fondamentale è: Io sentirei di fare così. A me viene da fare in questo modo. Ma Gesù che cosa farebbe? Nel Vangelo Gesù cosa mi dice? Questo è molto bello, è molto importante. Lasciar che la nostra vita sia modellata sulla sua. Imparare ad amare come Dio ama noi. Quindi come Gesù amerebbe al mio posto. Cosa farebbe Gesù al mio posto? E Padre Raniero Cantalamessa anche diceva, ma quest'amore di Dio ha almeno tre caratteristiche semplici. Come ci ha amati il Signore? Anzitutto ci ha amati per primo, dice San Paolo. Cioè il Signore non è che ci inizia ad amare quando noi ci rendiamo conto che c'è e ci volgiamo verso di Lui e magari iniziamo a convertirci. No, il Signore ci ama prima, a monte. Ci ha sognati, ci ha amati, ci ha creati. È già morto in croce per ognuno di noi prima che possiamo rendercene conto. Quindi imparare ad amare cosa può voler dire? Imparare ad amare per primi. Lo può capire bene, ad esempio, una persona che sta per diventare genitore perché, pensate, prepara le cose al bambino, prepara tutto, ma ancora è nel grembo della madre. Tu già lo stai amando prima, lo stai amando per primo, prima che lui possa capire ciò che tu stai facendo per lui. Ed è molto bello anche come logica di vita, se nelle coppie, se nelle famiglie imparassimo ognuno a fare il primo passo, vuoi a volte per chiedere perdono, vuoi per andare incontro all'altro che magari ha un momento di difficoltà, vuoi anche per aiutare l'altro attraverso un incoraggiamento, una correzione, insomma, chi ama di più fa sempre il primo passo. Che bello imparare a farlo, quante volte aspettiamo che siano gli altri a venirci incontro. Invece allenarci a fare il primo passo. Quindi Dio ci ha amati per primo, non solo. Dice ancora la scrittura che ci ha amati mentre eravamo nemici. Perché il Signore non solo ci ha amati per primo, ma ci ha amati e ci ama anche quando noi siamo suoi nemici, cioè quando lo mettiamo fuori dalla nostra vita, quando ci comportiamo in modo distorto, offensivo, quando ci comportiamo da nemici della croce. E lui cosa fa? Continua ad amarci, continua a tenerci in vita, continua a offrirci la sua misericordia, continua a tenderci la sua mano. È qui che uno in lui può diventare capace di amare persino i suoi nemici, cioè di fargli concretamente del bene, per amor suo e in forza del suo amore. Allora, ecco, il Signore come ci ama per primi mentre siamo nemici e ci rende nel nostro piccolo anche capaci di farlo, infondendo in noi nel cuore un amore grande anche nei suoi confronti. Ecco, mi ricordo una sorella che durante un'evangelizzazione raccontava di come una persona fosse particolarmente astiosa e quasi offensiva e che lei nell'andargli incontro, nel parlargli, sentiva forte una compassione, una tenerezza, un amore per questa persona smarrita che con tutte le sue forze si opponeva lottando alla fine, non si sa se contro Dio o contro se stesso. Ecco, quest'amore che Dio infonde, che ci chiama e ci rende capaci di vivere. E non solo, ci ha amati per primo, mentre eravamo nemici, e ci ha amati fino alla fine. Che vuol dire non soltanto fino alla fine, all'ultimo secondo di vita, ma anche fino alla fine, cioè fino al massimo. Con noi lo sappiamo quanto sia difficile amare fino alla fine. Tante volte si ama a tempo, finché conviene, finché l'altro è secondo i nostri gusti, o se le cose sono come noi vorremmo. Amare fino alla fine, donarsi fino alla fine, perdersi di vista per cercare fino alla fine il bene della persona che ho accanto. È chiaro, nel mondo le persone potrebbero pensare, ma uno che alla fine cerca di rendere sempre felici gli altri e di dimenticarsi di sé, ma alla fine è un poveraccio, un cretino, uno sciocco. E invece il Vangelo ci dice no, è un santo, è uno che sta cercando di amare da Dio. In conclusione, l'ultimo versetto che tocchiamo appena, ma che è fondamentale, Gesù ci dice: da questo riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore che avrete gli uni per gli altri. Si narra che San Giovanni Evangelista, quando visitava le prime comunità e gli chiedevano di ripetere, di dire qualche parola di Gesù, lui ripetesse sempre questa frase, tant'è che gli chiedevano: ma perché ci ripeti sempre la stessa cosa? Perché qui c'è tutto. Vedete, prima e oltre ogni possibile dialogo e colloquio, che è importantissimo con le persone, accompagnamento, evangelizzazione di tutti i tipi, sappiate che ciò che maggiormente tocca e colpisce è vedere una comunità cristiana di persone che si amano gli uni gli altri. Questo Gesù ce lo dice innanzitutto a noi credenti come comunità. Qui Gesù sta parlando ai suoi discepoli, dice: vi riconosceranno che siete miei discepoli dall'amore che avrete gli uni per gli altri, dal modo che avete di andarvi incontro, di fare il primo passo, di sopportarvi, potremmo dire, di non sparlarvi, di cercarvi. Le persone sono attratte quando vedono persone che sorridono, che vanno incontro, che vogliono bene gratuitamente. Questo è il segno più bello, che sa toccare il cuore, che mostra agli altri che c'è una vita nuova, che c'è il Signore risorto presente in mezzo a noi, ed è ciò che attira, attrae e testimonia al di sopra di ogni cosa che davvero l'amore di Dio è entrato nella nostra vita e nel nostro cuore. Chiediamo dunque la grazia di essere una comunità, di essere comunità, di essere parrocchie, di essere famiglie cristiane attrattive, che mostrano la vita nuova del risorto vivendo il comandamento nuovo: amatevi come io vi ho amato. Pace e bene.